Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nostro sesto appuntamento lungo la Via del Rodano. Ed ora, finalmente, posso anche dirvi, magari molti di voi lo sanno già, che la sigla, la nostra evocazione sur le Pont d'Avignon, evidentemente, è finalmente la nostra tappa di oggi. Infatti Orange, Avignone, il Vaucluse, insomma, siamo davvero in uno dei luoghi centrali non solo del percorso ma della storia della Francia, un brano peraltro, un motivetto, pensate, che ha la bellezza di qualcosa come 850 anni, infatti è una antichissima filastrocca che veniva utilizzata appunto per raccontare il viaggio verso Avignone. Viaggio verso Avignone, in quel caso il primo ponte non era quello che vediamo oggi in parte, in quel famoso ponte parzialmente abbattuto di Avignone, era quello precedente, ma già alla fine dell'undicesimo secolo si costruivano, si gettavano dunque ponti in quello che oggi è la città d'Avignone, che poi sarebbe diventata per noi la città dei papi, la città della grande tradizione teatrale. Insomma, tutto questo, anche tutto questo, nella nostra puntata di oggi, che come vi dicevo è la nostra sesta puntata dopo avere percorso nelle prime tre il viaggio del Rodano svizzero, dunque dal ghiacciaio. Non posso non ricordare ogni volta l'impressionante racconto dei nostri glaciologi che ci hanno spiegato quanto lo spettacolo cui assistiamo oggi sul ghiacciaio del Rotte, il ghiacciaio del Rodano, dobbiamo, come dire, abituarci all'idea che sarà uno spettacolo particolarmente effimero nei prossimi decenni, con l'ipotesi di sparizione in circa 80 anni. Impressionante e d'altra parte più che mai comprensibile in questa estate particolarmente calda. Dunque, estate di caldo intenso, estate e giornata in questo sabato di grandi trasferimenti, quindi attenzione anche alle informazioni per chi è in viaggio, insomma cercate di fare i conti con questa giornata di partenze, per cui noi cerchiamo di tenervi compagnia con un racconto, naturalmente con i brani musicali, con i nostri ospiti, per rendere, speriamo, il vostro viaggio più piacevole. Tutto questo naturalmente ricordandovi anche, magari non mentre guidate, ma quando poi arriverete a casa o prima di partire, il nostro sito Passione Rodano è anche un sito ricco di informazioni che oggi vi raccontano di Orange, Avignone nel Midi, dunque dei gioielli storici provenzali lungo il Rodano, ma che nelle settimane vi raccontano molto di più, vi raccontano di scrittori. Oggi sarà Pierre Boulle il nostro protagonista della pagina letteraria, ma naturalmente vi racconta e vi mostra con dei video appositamente realizzati quello che è il viaggio in bicicletta, perché come sapete questo è anche l'anno di un viaggio a pedali lungo il corso del fiume Rodano. Tutto questo tra pochissimo. Io adesso direi di cominciare subito con un bel brano musicale, Lucrezia di François Couturier, che è uno dei maggiori pianisti jazz francesi, con alla batteria Daniel Omer, grande batterista svizzero che ha suonato anche con Dexter Gordon, Jerry Mulligan, Eric Dolphy. Allora lo sentiamo e poi ci apprestiamo a partire. Thank you. Ed eccoci ancora in studio, dunque Lucrezia di François Couturier è il nostro primo di una serie di brani che naturalmente ci terranno compagnia in queste due ore, dunque siamo pronti a partire. Come vi dicevo, in questa puntata siamo in viaggio tra Valence ed Avignone. Valence l'abbiamo lasciata alle spalle. Qui in Rodano si concede davvero lo spettacolo, la grandezza, spettacolo sia del fiume sia del territorio, quindi Montélimar, una prima tappa famosa per il nougat, il torrone bianco, ma anche per la coltivazione su larga scala di lavanda, la lavanda dunque col suo colore, i suoi profumi, un Rodano che è veloce e maestoso. Questa ormai abbiamo imparato a essere la caratteristica di questo fiume, veloce perché la sua inclinazione è notevole, perché l'afflusso d'acqua è regolare, continuo, certo alpino nella sua natura iniziale, ma naturalmente grazie soprattutto nella fase in cui ci troviamo ai tanti affluenti da cui dipendono soprattutto le piene. Ecco, tutto questo però viene progressivamente regolato dall'intervento umano. Nella scorsa puntata il professor Bravard, grande esperto di Rodano dell'Università di Lione, ci aveva raccontato come di fatto il fiume fosse rimasto in uno stato cosiddetto selvaggio fin verso il tempo della Rivoluzione francese, per intenderci, e dopodiché era entrato come tanti fiumi del mondo in quella fase in cui l'uomo pretende, vuole mettere mano per diverse ragioni: da una parte il controllo delle piene, appunto, che forse è l'aspetto più precoce nell'interessamento degli uomini ai fiumi, poi però per poterlo sfruttare in termini di navigabilità. Ecco, per quanto fosse ricco d'acqua e veloce, il Rodano era un pessimo tratto di fiume da navigare, perché alternava delle fasi di piena a delle zone praticamente secche. Insomma, inizia quella fase di costruzione, di manutenzione del fiume, e accade intorno alla metà dell'Ottocento. Allora adesso io direi di sentire, abbiamo ancora con noi il professor Jean-Paul Bravard, che ci racconta proprio quest'altra fase storica del fiume, il fiume che viene lavorato e trasformato dall'intervento umano.
A metà dell'Ottocento la storia del fiume fa i conti con due fenomeni concorrenti. Da una parte il Rodano si presenta come un fiume con poco fondale. Per lunghissimi tratti, fino al mare, il fiume può essere sfruttato solamente con delle piccole chiatte, che per risalire la corrente vengono trascinate sulle sponde dai cavalli. Poca cosa in un momento storico in cui la rivoluzione industriale inventa la macchina a vapore e in Francia, come in America del Nord, fa la sua apparizione una nuova generazione di imbarcazioni per il trasporto delle persone e delle merci. Sono i grandi battelli a vapore che hanno una potenza tale da permettere finalmente di risalire anche i fiumi con una forte pendenza. E quella del Rodano è una pendenza che in alcuni tratti del fiume va da 50 centimetri fino a un metro per chilometro. Molto di più di quanto non faccia un fiume come il Po. È un fiume che alterna pendenze notevoli e a fondali molto bassi. Ed ecco che per poterlo introdurre alla rivoluzione industriale si decide di compiere un grande intervento di ingegneria che dovrà trasformarlo facendo in modo che acquisti centimetri, parecchi centimetri, in termini di profondità. Il sistema Girardon è la risposta al problema. È un progetto che permette di stringere il fiume, lo costringe dentro sponde più strette e così gli permette di scavarsi un letto più profondo. È un grande lavoro di ingegneria che terrà impegnato l'ingegner Girardon per tutta una vita e sarà completato solamente nel 1940. Ci vorranno quasi 100 anni per fare del Rodano un fiume navigabile.
Che è morto depuis, enfin che è morto all'epoca, ma si termina in gros vers 1940. Il a fallu a peu près 100 ans pour transformer le Rhône en un fleuve navigable.
Il Rodano navigabile, dunque, nell'epoca in cui grandi altri fiumi, mi viene in mente il Mississippi ed altri fiumi, appunto, subiscono la trasformazione a mano dell'uomo. Ecco, nello stesso tempo il Rodano ha un ruolo molto importante ancora oggi, tutt'oggi, per la produzione elettrica. Perché viene scelto? In che modo diventa un grande produttore di energia elettrica?
Le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, puisque arrivé à la mer.
Il Rodano è il fiume più potente di Francia. Quando arriva al mare, ha una portata media di 1700 metri cubi al secondo. È un fiume generoso. E poi, o meglio soprattutto, ha anche una forte pendenza. È un fiume che dalla Svizzera al mare perde 400 metri di quota. Direi che è questa la chiave del suo alto grado di sfruttamento. E oggi il Rodano è un fiume quasi del tutto attrezzato a questo scopo. La prima diga per lo sfruttamento idroelettrico è stata costruita addirittura nell'anno 1899, mentre l'ultima della serie risale al 1986. Ancora una volta si è trattato di un lavoro che ha richiesto quasi un intero secolo per essere compiuto.
A questo, nel corso degli anni, si aggiunge anche la presenza molto importante delle centrali nucleari. Il Rodano è un fiume particolare in questo, oppure diciamo è uno dei tanti fiumi di Francia che soddisfano le esigenze delle centrali nucleari?
Pourquoi ce développement nucléaire exceptionnel en Europe et évidemment en France? La raison est assez simple. Pour refroidir les centrales nucléaires, il faut beaucoup d'eau et il faut que l'eau soit froide.
La ragione che ha portato ad una tale concentrazione di centrali nucleari per la produzione di energia elettrica sul fiume Rodano è alquanto semplice. Per raffreddare una centrale nucleare è indispensabile avere tanta acqua ed è indispensabile che l'acqua sia fredda. È la cosiddetta fonte fredda. Perché i reattori si raffreddino bisogna far entrare nella centrale nucleare un flusso costante di acqua fredda. Ora, il nostro Rodano è un fiume di provenienza alpina ed è per questo che si tratta di un fiume che resta fresco anche nel pieno dell'estate. Nei giorni più caldi la temperatura dell'acqua supera di poco i 20 gradi centigradi. Ecco perché a partire dagli anni 1952-54 l'acqua del Rodano diventa preziosa per il nucleare. In primo luogo, quando lo Stato ha costruito un impianto per la produzione del plutonio necessario alla costruzione della sua bomba atomica. Lo ha fatto sul Rodano, accoppiandolo ad un grande impianto per la produzione idroelettrica. È stato copiato il modello americano, quando Washington aveva aperto un impianto di produzione nell'area di Seattle, pensando ai giapponesi. Questo è il primo passo. Poi, con l'arrivo dello shock energetico del 1973, è accaduto che la Francia si sia considerata esposta sul piano energetico ed abbia così deciso di accelerare la sua politica del nucleare civile, attrezzando massicciamente anche il fiume Rodano, fiume che oggi, sappiamo, ha visto aumentare mediamente la sua temperatura di circa 2 gradi proprio per questa importante presenza.
Ecco, questo dunque uno degli effetti sul fiume della pressione demografica da un lato, ma soprattutto appunto della pressione tecnologica in questo caso. Mi viene inevitabile citare e ricordarvi che abbiamo nella scorsa settimana parlato e raccontato attraverso i reportage dei nostri inviati anche di come venga controllata questa trasformazione e l'impatto in particolare delle centrali nucleari. Una associazione privata, quindi una ONG sostanzialmente, è presente su questa tratta del fiume per verificare costantemente gli eventuali appunto effetti sia in termini di temperatura che di contaminazione sul fiume. Ecco, sono tutti elementi che vi ricordo ritrovate sul sito di questa nostra avventura Passione Rodano. Potete semplicemente googolare appunto Passione Rodano oppure passare attraverso www.rsi.ch/rete2programmi, ma ripeto, se googolate direttamente Passione Rodano arrivate al sito e ritrovate tutti i reportage ormai di queste 6 puntate e trovate anche, e di questo parleremo tra poco, anche lo spazio dedicato al percorso in bicicletta. Adesso però è tempo di sentire un altro brano, il brano di una cantautrice ticinese molto brava, Charlie Rowe and the Washing Machine, Dalila 2014. La sentiamo.
You were sitting in the dark. There's a ticking coming from behind. It's granted that at 9 o'clock is always on time. No
matter if you decide to run and go, it's hard to see. It's a bloody lie that holds your fantasy. Then, as the darkness can be black, she came home. And again you try to pick your mind, but pieces that you find can hold sway over you. Clever words beside the bed, are they calling or not? Changing your name just by mistake. The secrets that it's better not to name. But then, as the darkness can be black, can the sadness seem as sad as you? I don't want a light to keep you going that you had the day before, and now you got.
Ed ecco dunque Charlie Rowe, The Washing Machine, la cantautrice ticinese, una bellissima voce, un bel ritmo per, come dire, accompagnarci, visto che citiamo il ritmo, sull'appuntamento consueto di queste settimane per la parte dedicata alla bicicletta, l'esplorazione dunque al ritmo dei pedali di questo fiume. Vi ricordo che nella fase iniziale c'è stato addirittura un doppio percorso, da una parte il Rodano, dall'altra la Saona, la Son, che confluiscono in questo spettacolare luogo che è diventato la confluenza della Sone del Rodano a Lione, con il nuovissimo bellissimo Museo delle Confluenze. La seconda tappa dunque era il Vallese da una parte, la Borgogna dall'altra, poi il Lemano e la Sona, che, come raccontava Roberto Antonini, che la percorsa era, come dire, avvolto in un fascino da pieno medioevo. Poi la quarta tappa, il Rodano francese a Lione, e una volta unito dunque il percorso, Roberto Antonini prosegue sulla via di Valence. Nella puntata dunque precedente ci ha parlato a lungo del tema della rinaturazione. Bene, la sesta tappa è dunque quella che ci porta nella zona tra Orange e Avignone. Siamo nel Midi, siamo in una terra spettacolare, nello stesso tempo anche impegnativa per il calore, forse per il calore più che per le distanze. Non ci sono particolari salite, anche se lì accanto domina quel Mont Ventoux che, come dire, fa parte anche del manuale del ciclismo. Ma allora andiamo da Roberto Antonini e sentiamo allora il suo racconto nella sesta tappa, pedalando lungo il Rodano.
Orange, a Orazio in latino, fa la sua apparizione nella storia alla fine del secondo secolo avanti Cristo. È una colonia romana, come tante altre città che abbiamo incontrato scendendo il Rodano. Naturalmente Lione, che è stata capitale della provincia della Gallia Lugdunensis, Vienne, un po' più sotto, fondata da Cesare, diventata colonia Giulia Augusta Florenzia sotto l'imperatore Augusto. Oggi rimane soprattutto l'imponente teatro, e poi Valence, Valencia, Giulia, e poi più sotto ancora a nord, Nîmes, Arles, il Pont du Gard, eccetera. Insomma, la via Rona che stiamo percorrendo, e che è quasi tutta percorribile in bici, è una delle aree archeologiche più importanti dell'epoca romana. Il Rodano era in effetti un limes, così come lo furono il Danubio o il Reno. E la lungimiranza dei poteri pubblici ne ha fatto anche una straordinaria via percorribile in bicicletta, la via Rona dunque, dalle Mano al mare. Due terzi del percorso è già completato.
Déjà Orange on avait développé trois circuits.
Qui Orange, ci dice Rose Papaglia del Museo Storico, abbiamo sviluppato piste ciclabili ovunque e chiesto agli albergatori, per esempio, di adattare la loro offerta al cicloturismo. La città vive attorno al suo spettacolare teatro romano, l'unico in Europa con intatto il muro di Siena.
On peut même le louer pour des mariages.
Da maggio fino a settembre abbiamo una serie di spettacoli come le co-regie, concerti d'opera, ma il teatro è affittato anche a privati, per esempio recentemente anche per un matrimonio.
Il remonte a quand ce théâtre?
Alors, 2000 ans, il a été construit au début de l'Empire sous Auguste.
Il teatro è stato costruito sotto Augusto e così ben conservato perché nel Medioevo è stato adibito a quartiere con case e commerci.
L'economia della villa a livello turistico, ma anche
tutta l'economia della città ruota attorno a questo teatro romano. Per i cantanti d'opera e direttori d'orchestra è una grande sfida. Qui non ci sono microfoni, c'è un'acustica perfetta, ma bisogna adattarsi alle variabili meteorologiche, sottolinea ancora la nostra interlocutrice. Scendendo in bicicletta, come abbiamo fatto oggi da Valence a Orange, non si incontrano solo tracce di storia antica. Non è tutto affascinante, basti pensare che siamo passati davanti a ben tre centrali nucleari, eppure appare evidente la fierezza e l'importanza che viene data ovunque al patrimonio culturale, che è anche fonte di lavoro e di ricchezza.
Ecco dunque, avete sentito, se vi venisse la voglia magari di sposarvi in un teatro romano che ha 20 secoli di storia sulle spalle, potete farlo dunque a Orange in un contesto appunto di grande bellezza e di un luogo dove intorno al fiume si moltiplicano le possibilità di compiere delle gite e delle piccole e grandi esplorazioni. A proposito di piccole e grandi esplorazioni, vi ricordo ancora il bellissimo sito viarona.fr, quindi viarona.fr, dove per appassionati, ma insomma anche neofiti, famiglie di ipotesi di a pedali trovate davvero un'informazione ricchissima, così come vi ricordo ancora ritrovate i racconti, le fotografie ma anche i filmati che Roberto Antonini e Antonio Ferretti hanno realizzato lungo il percorso. Ecco che viene dunque citata questa lo spazio dove si concentra la presenza romana. Solo un momento, tengo ancora la linea per ricordare che i romani in realtà avevano costruito solo due ponti sul Rodano, uno di legno tra Arles e Trecetai, l'altro di pietra a Vienne, ma furono gli architetti del Medioevo, superando le enormi difficoltà, che ne gettarono altri tre, in particolare il ponte di Saint-Venezé di Avignone, che fu costruito, pensate, in 11 anni, tra il 1177 e il 1188, tanto, tanto tempo fa. Adesso proseguiremo naturalmente il nostro viaggio con un racconto che ci porterà da una parte senz'altro ad Avignone, ma prima ancora c'è qualcosa da approfondire intorno alla città di Orange. Adesso però è tempo di sentire insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio e il notiziario, insomma tutte notizie utili da ascoltare con attenzione. Direi di farci accompagnare a questo appuntamento da Yves Montand con un brano che si chiama La bicicletta, e così, come dire, mettiamo in musica anche questo tratto del nostro percorso che facciamo a pedali. Noi ci risentiamo tra poco.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Ancora un buongiorno da Gigi Donelli questa mattina al microfono, da Gabriele Arnaboldi in regia, naturalmente da tutta la squadra di Rete 2 in viaggio lungo questo grande fiume che è il Rodano, il nostro fiume di questa stagione, 9 puntate, 9 tappe per raggiungere il Mediterraneo dai ghiacciai della Svizzera centrale, del Vallese, e naturalmente 9 tappe di racconti, di viaggio, di storie. Oggi, che è tempo per noi della 6ª tappa, siamo dunque in una sezione particolarmente intensa, bella, spettacolare, molto amata per le vacanze. Il tratto che da Montelimar di fatto arriva e supera Avignone è senza dubbio uno dei più interessanti del percorso. Sentivo durante il notiziario le notizie legate appunto all'invito, all'ordine di non accendere fuochi di nessun tipo. Vale naturalmente per il Ticino, ma vale per tutto il bacino del Rodano in queste giornate. Guardavo la carta della Sécheresse in Francia viene distribuita come in molti paesi, dipartimento per dipartimento, quella che è la situazione legata appunto al calore, alla assenza di fatto di piogge. Tutta la valle del Rodano è in zona cosiddetta di vigilanza e lo è rispetto ai dipartimenti appena più lontani dal fiume, che sono invece in situazione d'allerta. Quindi è chiaro che il fiume da questo punto di vista sta facendo appieno quello che è il suo lavoro, si fa per dire, rispetto alle comunità umane, quindi assicurare l'acqua e il flusso costante. Intorno la situazione è più seria. Nel frattempo, e così vi completo un po' di comunicazione, il nostro Antonio Ferretti ci ha chiamato per dire che il filmato di oggi sta arrivando, per cui quelli delle puntate precedenti le trovate già tutti sul sito, mentre quello dedicato appunto al percorso sotto il Ventoux è in arrivo, ma lo troverete sicuramente tra pochissimo, ve lo ricordo ancora una volta, nel nostro sito Passione Rodano. Ed ora è tempo di proseguire e di fare tappa a Orange. Orange è una cittadina di circa 30.000 abitanti, siamo di fatto 20 km a nord Avignone. Dal 1995 la città è amministrata da Jacques Bompard, allora eletto sotto l'etichetta del Fronte Nazionale, oggi a capo di quella che viene chiamata la Ligue du Sud, partito di estrema destra da lui fondato, il cui nome si fa e si rifà alla Lega Nord Italiana. Oggi Bompard è al suo quarto mandato, con un appoggio dell'elettorato che ad ogni elezione rasenta il livello del 60%, ed è in questo contesto che Matteo Martelli ha realizzato un reportage da cui emergono anche le contraddizioni, le controversie di questa roccaforte dell'estrema destra francese. Noi lo sentiamo.
C'est dégueulasse la politique, c'est tout ce que c'est.
Vous votez pas?
Je vote mais blanc. On vote à droite, on vote à gauche, on vote au milieu, ça change pas.
Et déjà que Bompard.
Ah, Bompard, c'est très bien. Bompard, moi, je sais que c'est bien.
Au niveau des travaux, au niveau de la ville, des rues et tout, il a bien fait.
On en est très content.
Ah, ça fait 50 ans que nous habitons Orange et nous avons vu l'évolution de la ville.
Dans une mairie, ce qui est important, c'est la gestion de la ville.
Il centre-ville est particulièrement soigné.
Il centro è particolarmente curato, ma quando era Bompard a occuparsene, i quartieri della periferia erano abbandonati a se stessi. C'erano meno cestini, che venivano svuotati più di rado rispetto al centro. Le strade non venivano pulite. Anche in questo caso c'era una discriminazione. E comunque, se il 70-80% del budget è destinato al rifacimento di strade e marciapiedi, beh, ci attendiamo che così sia fatto.
au prix où on paye, c'est le minimum.
Anne-Marie Autin è municipale d'opposizione al sindaco in carica, sindaco che ha declinato il nostro invito ad essere intervistato e con lui ogni suo rappresentante. Incontriamo così Lilian Rave, iscritta al Front National ed ex assistente alla cultura nel comune di Orange.
Je ne pense pas qu'ils soient pénalisés parce qu'ils ont accès à tous les terrains.
Non penso che i giovani delle banlieue siano penalizzati. Hanno accesso a tutti i parchi, alle associazioni e alle strutture della città. Penso siano loro a marginalizzarsi. Forse l'espressione è un po' forte, ma io non ho mai visto la città escludere volontariamente dei giovani. Ad esempio, quando organizzavo la festa medievale, ho chiesto aiuto a dei volontari. Fra questi c'erano dei giovani della Cité che si sono integrati. Non li abbiamo esclusi.
Il y a des jeunes de Cité qui sont venus, ils se sont intégrés, on les a pas exclus du tout.
Nous, ça fait longtemps qu'on dit que l'apartheid.
Da tempo denunciamo un apartheid a Orange. Ad esempio, al centro giovani sono stati tagliati 10 posti per le attività. Ad essere esclusi sono stati i giovani delle banlieue, con la soppressione dei bus di collegamento dalla Cité al centro. Di fatto, eliminano le persone che non hanno possibilità di avere un'auto. Si etichettano le popolazioni.
Ça identifie les populations.
Salut, tu vas bien?
On est avec des journalistes suisses, mais tu peux venir boire le café avec nous.
Sylvie Omage si occupa di dialogo interreligioso a Orange. Ne approfittiamo per scambiare due chiacchiere sulle diversità di fede.
Alors, il y a un vrai souci pour la population musulmane.
La popolazione musulmana vive un vero e proprio problema. È da una decina di anni che sono alla ricerca di un posto strategico dove poter pregare, ma la città impedisce loro volontariamente di accedere a un luogo di culto che sia degno di questo nome. È drammatico. In alcuni quartieri si sviluppano delle moschee clandestine un po' radicali.
A far discutere c'è anche la cultura.
En plein été, il y a énormément d'activités. Les Corrigés d'Orange, vous avez la semaine du jazz. À ce moment-là, vous venez le soir à 21h et vous verrez beaucoup de jeunes. En plein été, il y a de la jeunesse.
Alors, la culture du Front National, bon.
La cultura del Front National non so quale sia. Sono attaccati principalmente a una cultura tradizionale che sia testimone di anni, di decenni, persino di secoli passati, basata su dei valori estetici con una base di qualità e un sapere. Non è scelta a caso. Questa è la nostra cultura.
On fait par n'importe qui, voilà. Alors, on est attaché à cette culture-là.
La cultura c'est au quotidien que ça se fait.
La cultura si fa quotidianamente. Bompard dice, faccio venire dei cantanti popolari o delle pièce di teatro. È positivo, ma non finisce qui. La cultura si fa tutti i giorni, con tutte le popolazioni, in tutti i formati. Non ci sono politiche culturali. Le ho portato dei documenti per mostrarle cosa intendo. L'investimento nella cultura Orange durante il mandato 2008-2013 è del 6,1% del budget totale. È il nulla.
Un investissement. C'est rien du tout.
Ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur Bompard est.
Le posso dire che il signor Bompard si preoccupa molto delle finanze pubbliche, che sia per il centro culturale della città o per i quartieri della periferia, c'è ovunque una forte coscienza economica in tutti i sensi. Non ha etichette politiche, che sia in municipio o altrove. È il sistema economico dappertutto e non in quartieri particolari.
Sistema economia partout. Pas spécialement dans certains quartiers.
Chiediamo a Anne-Marie Autin qualche esempio concreto. Lei ci porta alla Mediateca, uno stabile con sala spettacoli annessa, progettato 20 anni fa durante il mandato socialista. A suo dire è un edificio fatiscente, aperto poche ore al giorno e con letture politicamente orientate.
Ecco ciò che resta dell'immagine della Mediateca agli occhi della gente e che da 20 anni alimenta il rigetto della sinistra. Questo stabile non è mai stato terminato, eppure ci sono spettacoli al suo interno.
Puisqu'il y a des spectacles qui se font à l'intérieur. On va traverser. Là on a un patrimoine sur la colline.
Il teatro antico è un patrimonio storico, così come il castello di Nassau e il santuario imperiale sulla collina. Si potrebbe fare un grande lavoro di valorizzazione, ma Bompard non ha fatto nulla.
Mais lui il a rien fait. Également la communication. Vous voyez ce grand panneau là, je vais vous faire voir.
ce qu'il y a dessus.
Lui, sur la colline, il voulait faire un centre aquatique.
Sulla collina voleva fare un parco acquatico e ha distrutto una bellissima piscina esterna che già esisteva altrove. Siccome la collina è una zona protetta dall'UNESCO, il suo progetto immobiliare è stato bocciato. Vede, questo pannello fa della comunicazione politica. Ha messo in testa agli abitanti che la mediateca è sporca, inutile e costosa e ora oppone continuamente i due progetti. La mediateca è stata accettata dallo Stato, il parco acquatico è stato rifiutato. Tutti i giorni gli Orangeois vedono questo. È una messa in scena.
Tous les jours, les Orangeois ont ça sous les yeux. La mise en scène.
Orange, on vit comme ailleurs, ça dépend de ce qu'on
a. Orange si vive come altrove, dipende da chi si è. Ci sono persone che vivono molto bene, altre che si lamenteranno di continuo, altre ancora che saranno eternamente infelici. Non si vive male, prima di tutto per il clima privilegiato, poi per un ambiente di vita che non è peggiore che altrove. Abbiamo spazi verdi, la collina, molte possibilità e la prossimità di grandi teatri come Avignone. Si vive bene a Orange.
Bon, je pense qu'on vit bien à Orange.
Grandi teatri come d'Avignone, tra poco ci arriviamo. Prima però voglio ricordarvi che tra tutto quello che trovate nel nostro ricchissimo sito di Passione Rodana c'è anche l'indicazione, il suggerimento, le regole per partecipare al nostro concorso di quest'anno. Si chiama Terra Madre, un concorso lungo i fiumi in palio, una mountain bike del valore di 1300 franchi offerta da Belimport. E come si partecipa? Sostanzialmente vi chiediamo di condividere con noi delle riflessioni sull'ambiente e naturalmente il Rodano, ma non necessariamente sulle tematiche ambientali, sulle minacce, sulle considerazioni e sui progetti soprattutto che cercano, ripeto, non solo sul Rodano, ma che cercano di lottare per dare a tutti noi un ambiente più vivibile. Come farlo? Si possono mandare ci sono varie modalità, si può spedire un testo, 1000 battute massimo 9000, oppure un video, un audio documentario, una fotografia, un disegno, insomma una grande libertà di espressione intorno al tema della protezione ambientale. Potete inviare tutto a fiumi@rsi.ch oppure attraverso la posta RSI Rete 2 Concorso Terra Madre, via Canevascini 6900 Lugano. Mi raccomando, se appunto voleste risentire il regolamento e le modalità, trovate tutto nella sezione concorso del sito Passione Rodano. E ora ritorniamo sul fiume con la zurighese Anna Kenzi con un bel brano che si chiama Sailor Man. Thank you. Anna Kensick, dunque, Sailor Man, i nostri battaglieri, li abbiamo sentiti nella scorsa puntata di come anche sul Rodano ci sia stata una tradizione di battaglieri. Vi ricordate, forse se eravate all'ascolto la scorsa settimana, addirittura le imbarcazioni a cremagliera per risalire la corrente. Ma adesso cambiamo scenario e arriviamo alla sorgente della nostra sigla, Passione Rodano. Più di 120.000 persone ogni anno per 3 intere settimane prendono pacificamente in ostaggio Avignone per seguire il suo storico festival teatrale. Creato nel settembre del 47 dal grande regista e attore Jean Vilar, quello di Avignone è il più famoso e longevo festival al mondo, un luogo d'avanguardia e riferimento per la creazione contemporanea d'eccellenza, che propone più di 40 spettacoli originali allestita in una ventina di luoghi, dalle piccole cappelle a 150 posti, alla sede del cortile del Palazzo dei Papi, che può accogliere fino a 2.000 spettatori. Ecco dunque, nel reportage di Giorgio Toni incontriamo Olivier P., direttore del Festival d'Avignone, e anche Alice Higoulin, testimone della prima storica edizione di Jean Vilar.
Cambiamo scenario e ci spostiamo ad Avignone, la sede dello storico festival di teatro. Sto per incontrare il direttore del festival, Olivier P., che è reduce da un'edizione, quella del 2014, che non è stata priva di sorprese. Una fra tutte, lo sciopero e l'agitazione dei precari dello spettacolo.
No, merci. Nous qui sommes solidaires des droits de tous les travailleurs précaires.
La situation n'a pas du tout été résolue à cette heure.
La situazione non è stata risolta, almeno fino ad oggi. Siamo preoccupati che la grande fortuna che abbiamo in Francia, di avere una politica culturale generosa, sia finita. Dapprima c'è questo problema dei precari, ma c'è anche un altro problema estremamente importante, ed è il calo delle sovvenzioni, più a livello municipale che nazionale. Il Festival d'Avignone deve far propria questa preoccupazione. Sull'agitazione ho sempre detto molto chiaramente che sono contro l'annullamento degli spettacoli, ma sul piano delle idee la condivido. La Francia sta abbandonando poco a poco la sua politica culturale e su questo evidentemente non sono d'accordo.
La France est en train d'abandonner sa politique culturelle morceau par morceau, ça je ne suis pas d'accord, bien évidemment.
Come è cambiato in tutti questi anni il festival e i gusti del pubblico?
Vous savez, la grande force du festival,
la grande forza del festival è il pubblico. Resta il pubblico. Un pubblico aperto a tutto, perché per quasi 70 anni ha potuto vedere il meglio di ciò che poteva offrire l'avanguardia europea. È un pubblico eccezionale che al festival vuol fare esperienze, vuole vedere del difficile e in alternativa al teatro borghese. È il pubblico a creare l'esigenza del festival, ma credo che uno spettacolo possa trovare posto ad Avignone in base alla sua capacità di parlare del mondo di oggi.
Credo che ce che fa che un spettacolo ha la sua place a Avignone sia la sua capacità di parlare del mondo e del mondo presente.
C'è una parte in e c'è la parte off.
Allora, c'est assez simple. Dans le in, il y a un directeur.
È molto semplice. Nell'in c'è un direttore, che sono io, mentre per l'off ci sono 1300 direttori. Non funzioniamo allo stesso modo. L'off non è un'istituzione, ma un gigantesco arcipelago con teatri che non hanno nulla in comune e che non hanno alcun obbligo di coerenza. Il pubblico si muove liberamente fra in e off. L'anno scorso ho voluto inserire alcuni spettacoli off nel programma. Io sono solidale con il teatro pubblico che va sulla scena off, ma non con il teatro commerciale, e sono contento se posso aiutarli con la mia solidarietà, perché credo che ciò contribuisca alla bellezza del festival.
J'en suis ravi parce que je crois que ça contribue à faire la beauté du festival.
Se lei potesse passare un paio di ore con Jean Vilar e guardarlo negli occhi rispetto alla sua idea di festival e quello che è oggi.
Ah, ce serait magnifique, j'adorerais ça. Ce serait
sarebbe magnifico, lo adorerei. Gli presenterei il festival come oggi, lo troverebbe sicuramente diverso e gli chiederei che cosa cambierebbe. Vilar non ha mai voluto un teatro istituzionale, al contrario, avrebbe voluto un oggetto che cambia con il mondo. Lui, che era un vero visionario, già nel 1947 aveva capito l'importanza di una politica culturale. Dunque gli chiederei come immagina il mondo e che cosa si dovrà fare in funzione di questo nel 2030.
Ce qu'il faut faire en fonction de ça en 2030.
Lei cosa cambierebbe?
Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. D'abord, il faut créer des liens avec d'autres territoires.
Ci sono molte cose da cambiare. Bisogna creare dei legami con altri territori. L'Europa è una battaglia politica molto importante per me, ma c'è anche l'America Latina, l'Asia, l'Africa, continenti che non sono stati molto esplorati dal festival. Il festival deve inoltre diventare più importante per la città tutto l'anno, non solo durante le 3 settimane di luglio. Deve cambiare anche il rapporto con i mezzi di comunicazione, un progresso che Jean Villard non ha conosciuto. E dobbiamo allargare l'offerta. Oggi accogliamo 120.000 spettatori, ma con più mezzi potremo accoglierne 200.000. Sarebbe una forma di democratizzazione della cultura e con un maggior finanziamento potremmo vendere più biglietti.
Vendre plus de billets, on les vendrait si on y arrivait financièrement.
Eh bien, il a été mené par deux idées directrices, c'est-à-dire obéir au principe de création et conserver à ce festival son aspect et son idéologie populaire.
Abbiamo appuntamento con Alice Goulin. Nel settembre del 1947 ha visto nascere il festival con l'arrivo di Jean Villard.
Est-ce que je peux vous appeler Alice?
Mais bien sûr. Vous savez, tout le monde m'appelle Alice.
Certamente, tutti mi chiamano Alice, ho 93 anni. Quando ho visto nascere il festival ero già adulta e facevo del teatro amatoriale e quando abbiamo saputo che qualcuno sarebbe venuto eravamo tutti contenti.
Che sarete tutti contenti.
Questo qualcuno era Jean Villard.
All'inizio non si sapeva, poi ci hanno detto che c'era un certo Jean Villard, veniva da Parigi. Ora vi racconto come ha scoperto il Palazzo dei Papi, la sede del festival. Come a tutti i turisti, gli hanno fatto visitare il palazzo. E una volta entrato nella corte si è immediatamente innamorato di quello spazio, perché ha avuto l'intuizione e la certezza che quello era un luogo privilegiato, sconosciuto e privilegiato, per il teatro dove qualcosa di nuovo stava per nascere.
E che là, peut-être quelque chose de nouveau allait naître.
Ed è stato subito un successo.
Quasi subito, ma dapprima sono stati gli avignonesi a venire. Jean Villard non lo conoscevano. Mi ricordo che avevo trovato una gonna blu marino tutta ricamata. Era troppo corta, così mia mamma l'ha allungata con della stoffa blu scura. Ero così contenta. Ci eravamo tutti vestiti bene per fare onore al teatro, per onorare quello sconosciuto che ci prometteva qualcosa di meraviglioso, un altro teatro. Sa, lo sentivamo come nostro. E ancora oggi rivedo l'inizio, dall'impressione che ci saremmo trovati in uno spazio buio, poi qualcuno avrebbe aperto il portone del palazzo per farci entrare nella luce. Per noi, il nuovo teatro era quello. Ed era quello che ci aspettavamo da Jean Villard.
E c'était ça qu'on attendait de Jean Villard. Est-ce que je suis bien en face du micro?
Sì, è sicuramente bien en face du micro la signora che racconta con chiarezza quelli che sono gli albori di un grande festival e l'abbiamo sentito dunque con le ambizioni anche di crescere ulteriormente quando già si è un festival di importanza mondiale. Tutto questo nel racconto di Giorgio Toni, che come avrete intuito è avvenuto appena prima di quest'ultima edizione, la 69esima edizione, che si è conclusa lo scorso 25 luglio. E a seguire, nella tradizione appunto dell'estate calda in tutti i sensi della Città dei Papi, c'era poi l'Avignon Jazz Festival, quindi un altro momento di diversa teatralità e musicalità. Tra gli ospiti fissi da molti anni per molte edizioni, Peter Gabriel che adesso sentiamo in un Blood of Eden.
Darkness in my heart.
C'è dunque anche Peter Gabriel dalla sua Chobham, quindi lontano, ma è diventato un frequentatore, un amico, un ospite fisso delle estati teatrali e musicali avignonesi. Ma a proposito di Avignone, la città, come dire, è davvero uno di quei luoghi ricchi, ricchissimi di racconti, di personalità, e quella che andiamo ad incontrare adesso è davvero una delle più sorprendenti. Forse se vi dico il nome Pierre Boulle, Pierre-François-Marie-Louis Boulle, a molti non dirà nulla, ma se parlassi invece del pianeta delle scimmie, davvero credo che siano in pochi quelli a non avere nessun tipo di reazione. Bene, Pierre Boulle, nato ad Avignone nel febbraio del 1912, è l'autore, quindi lo scrittore del Pianeta delle Scimmie, l'autore di un altro grande classico reso tale dal cinema, Il ponte sul fiume Kwai, una figura complessa, per certi versi misteriosa, una figura di un uomo che è stato agente segreto, combattente per la libertà in Oriente, poi onorato e riconosciuto per il suo ruolo nella Francia liberata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, oggi Maria Rosa Mancuso ci introduce nei suoi profili di ritratti letterari a Pierre Boulle, nato appunto ad Avignone. Lo sentiamo.
Ricordate Il pianeta delle scimmie, con la sua spaventosa scena finale? Il pianeta dove le scimmie comandano e gli uomini sono ridotti a bestie non è altro che la Terra. Dalla sabbia sbuca un pezzo della Statua della Libertà. Gli spettatori degli anni 70 videro tutto il film di Franklin Schaffner credendo che la storia fosse ambientata su un lontano pianeta. E non sospettavano che all'origine ci fosse un romanzo scritto da Pierre Boulle nel 1963. Allo scrittore francese dobbiamo anche Il ponte sul fiume Kwai. In un lontano futuro, due turisti su una navicella spaziale trovano una bottiglia abbandonata nello spazio. Dentro c'è un manoscritto, compilato da un giornalista del XXVI secolo che racconta la fine miserevole della razza umana. I turisti intergalattici sghignazzano. Lei afferra il piumino da cipria per incipriarsi il musetto da giovane scimpanzé e commenta: «È uno scherzo. Nessun uomo è tanto intelligente da scrivere una storia così». A Pierre Boulle dobbiamo anche molti racconti di fantascienza e autobiografici, come questa caccia all'anatra.
Avevo 10 anni. D'inverno, ogni sabato mio padre e io lasciavamo la città in calesse, un calesse vero, con un cavallo. Per guadagnare tempo, mio padre veniva ad aspettarmi all'uscita dalla scuola. Faceva già scuro quando attraversavamo il Rodano. Superato il ponte, giravamo a sinistra. Dopo essere passati davanti a un casale, a un'officina e un albergo, penetravamo in una pianura deserta di campi semi-abbandonati. Allora il cavallo accelerava il trotto. Nei giorni di gran freddo, mio padre, che incurante dei geloni conduceva a mani nude, annusava l'aria gelida, alzava la faccia al cielo e mi diceva: «È il tempo più propizio per la posta all'anatra». Ero d'accordo. Per tutta la settimana non avevo avuto altro pensiero e sin dal mattino ero roso dalla smania, sfinendomi nel valutare la violenza delle raffiche che facevano vibrare i vetri dell'aula. Sentendo mio padre affermare che il tempo era favorevole all'appostamento, cioè abbastanza cattivo, mi sentivo sottosopra, ebbro, sommerso da una marea di fiducia assoluta. Anch'io interrogavo le stelle con accanimento, sino ad averne le pupille ghiacciate, e lo spazio nero si popolava di sagome alate con il collo lungo e teso. Al di là del martellamento ritmico degli zoccoli, udivo una vibrazione misteriosa, la fanfara trionfale che m'aveva svegliato di soprassalto nelle notti precedenti, come un clicchettio di ali meccaniche, mi aveva detto un giorno mio padre, che era andato a caccia nella Camargue. Musica magica, che non somiglia a nessun altro fenomeno della natura, e che all'alba annuncia l'avvicinarsi di uno stormo d'anatre. Mangiavamo carne fredda e formaggio nella cucina, davanti al fuoco, alla luce di una lampada a petrolio. Poi il fucile veniva estratto dalla sua custodia, sgrassato, montato e riposto nella rastrelliera. Preparavamo le munizioni, delle cartucce di diversi colori, secondo il calibro dei piombini, da 8 o 10 per i tordi e le allodole, uno o due pallettoni in previsione di un miracolo sempre possibile sulle rive del Rodano, infine da 4 per la posta del mattino, per l'anatra. Abbiamo ripetuto quel rito per 5 anni. All'inizio indossavo i calzoni corti e portavo solo il carniere. Alla fine avevo un fucile tutto mio e mettevo i calzoni lunghi per dare credibilità a una patente di caccia ottenuta con l'inganno. Per 5 inverni, a dispetto dei raffreddori, delle febbri e delle bronchiti, abbiamo aspettato tremando di freddo il levar del sole di fronte alla secca di ghiaia. Mentre io soffocavo per trattenere gli accessi di tosse, abbiamo aspettato assiderati l'ora dell'anatra, dopo una giornata e una notte di festa, d'angoscia e di delirio. Abbiamo aspettato così per 2 ore sulla terra gelata. 2 ore. Ma che dico? Quando c'era il chiaro di luna, arrivavamo molto prima. Trascorrevamo nella buca una parte della notte. A volte, sulla riva del Rodano, le anatre sono nottambule. Per 5 anni, vi dico. E mai una volta, capite? Mai una sola volta vedemmo un'anatra. Nemmeno una volta sentii un clicchettio di ali meccaniche. Vi dirò di più. Un giorno, mentre tornavamo alla casa, molto alto nel cielo, ben al di sopra della rotta del fringuello, dei tordi e degli stornelli, vedemmo un triangolo magico di linee punteggiate. Malgrado la distanza si distingueva il collo lungo e teso degli uccelli migratori e l'aria asciutta venne percorsa da un fremito sovrannaturale. Dopo mi sono successe avventure bizzarre. Dopo ne ho inventate di ancora più assurde. Ma mai ho sperimentato palpitazioni così violente. Mai il mio cuore ha battuto così pazzamente come in quella buca gelata sulle sponde del Rodano nell'ora della posta all'anatra.
Eccolo dunque Monsieur Boulle, il quale viaggia attraverso il mondo, combatte come agente segreto in Estremo Oriente, in Indocina, eppure vive i suoi momenti più emozionanti proprio lungo il fiume di casa, il suo Rodano. Fiume di casa che è anche in qualche modo, soprattutto per un altro scrittore che ci piace citare, che è Bernard Clavel. Bernard Clavel che ha pubblicato Le Seigneur du Fleuve, dunque un romanzo pubblicato nel 72, in cui il tratto del Rodano che stiamo affrontando è davvero al centro, il cuore del racconto, Il Signore dei Fiumi, un romanzo dunque di Bernard Clavel, per chi avesse voglia di approfondire la letteratura letteralmente innescata, partorita dalla vicinanza con il fiume Rodano. E adesso, a proposito di fiumi e di pianti, un classico che da molti è stato cantato, Cry Me a River, in questa versione Julianne, la sentiamo.
Now you say you're lonely. You cried the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry. Over you. You drove me near. nearly drove me out of my head. Well, you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do, go on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Drove me, nearly drove me out of my head. Well, you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me.
Cry Me a River, dunque, in questo racconto dei fiumi, quando abbiamo fatto le 11:16 minuti, io voglio tornare a ricordarvi e a invitarvi a partecipare al nostro concorso Terra Madre, un concorso lungo i fiumi. Abbiamo tempo, avete tempo ancora fino al 5 settembre, quando di fatto sarà concluso da una settimana il nostro viaggio in 9 puntate lungo il Rodano. L'obiettivo è di condividere e stimolare con voi in questo viaggio che è storico e culturale, ma che naturalmente tocca le tematiche ambientali. Dicevo, l'obiettivo è stimolare un dialogo con voi e invitarvi dunque a inviarci delle considerazioni o delle immagini sul tema del degrado ambientale o i tentativi, i progetti e le realizzazioni per lottare per un ambiente più vivibile. D'altra parte, abbiamo sentito come il nostro Rodano sia proprio al centro, in questo preciso momento, di una serie di interventi che nel Vallese riguardano la terza correzione, quindi i nuovi interventi per la gestione del fiume. Noi pensiamo in primo luogo al controllo rispetto alle piene, ma non è solamente quello, e poi la rinaturazione, i grandi progetti di rinaturazione che sono in corso invece nel tratto francese del fiume. Per partecipare, vi ricordo, potete inviare le vostre considerazioni appunto nelle forme più diverse. Potete mandare un testo, uno scritto compreso tra le 1000 e le 9000 battute, ma magari anche un video, un audiodocumentario, una fotografia, un disegno che affrontino dunque, immortalino la tematica dell'ambiente, delle sue difficoltà, delle iniziative fatte per preservarlo. Alla fine, e dunque la scadenza del 5 settembre è in questo senso, una giuria sceglierà la vincitrice, il vincitore, e il premio è una mountain bike del valore di 1300 franchi offerta da Belimport, che darà magari occasione, una volta conquistata, di ripassare sulla sezione pedalando del nostro sito, osservare quelle che sono le tappe realizzate dai nostri inviati e appunto esplorare così un lungo fiume che è, oltre a essere lungo ovviamente, perché stiamo parlando di quasi 900 chilometri, ma naturalmente che si può godere a piccoli sorsi, a sezioni, e che, come vi raccontavo, è anche una delle zone più organizzate d'Europa, attraverso in particolare quella che è la sezione Via Rona, viarona.fr. Trovate un ricchissimo sito che vi permette di organizzare al meglio qualsiasi gita breve o di lunga durata. E intanto è tempo di condividere un altro brano insieme, un classico, Bob Dylan, Not Dark Yet. Lo sentiamo.
Bob Dylan, Not Dark Yet, in questa mattina, mattina che per molti, moltissimi è mattina di partenze, di viaggio. Da una parte guardo gli aggiornamenti che riguardano il nostro fiume, si parla di 200 chilometri di rallentamenti accumulati in Rhône-Alpes e Auvergne, ma sicuramente leggo soprattutto quelli che sono gli aggiornamenti invece sul traffico del Ticino, sulla 2 tra Biasca e la Galleria della Biaschina. Ci sono code in direzione del Gottardo, si segnalano brevi chiusure per regolare il flusso del traffico e naturalmente ci segnalano gli ascoltatori le attese su questo tratto e sulla 2 ancora al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 7 km tra Quinto e Airolo, insomma prevedere attese di circa 1 ora e 15 minuti su questo tratto. Ci vuole dunque pazienza, una buona musica, un buon ascolto, un programma per fare compagnia e aspettare anche che le notizie della meteo, che sono particolarmente preziose e interessanti in questo periodo dell'anno. Noi parleremo subito dopo il notiziario, intorno alle 11.35 avremo con noi un ospite che ci racconterà e ci darà le ultime indicazioni sulla situazione della meteo, ma non solamente, anche sulla storia, se vogliamo, di quello che Meteo Svizzera realizza da Locarno Monti per l'osservazione e l'aggiornamento appunto meteorologico. Sarà con noi Paolo Ambrosetti, pensate, la cui famiglia è presente a Meteo Svizzera da oltre 70 anni, infatti suo padre fu a Locarno Monti prima di lui. La stazione meteorologica, ve lo ricordo, che diramò il 1 maggio del 1935 il primo bollettino redatto in italiano appositamente per il versante sud alpino, e stazione che in questi 80 anni di attività è diventato un punto di riferimento anche nell'immaginario collettivo della Svizzera italiana, e oggi è una delle 5 sedi dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia. Tutto questo naturalmente a partire dalle 11:34 minuti circa, quando avremo sentito il notiziario che ormai si avvicina a grandi passi. Allora, per prepararci, risentiamo, condividiamo questo brano che abbiamo già sentito in una puntata precedente e che consideriamo un classico di questo nostro viaggio lungo il Reno. Si chiama Le Rhône, dunque il Rodano, non il Reno naturalmente, Le Rhône, il Rodano, il nostro fiume, di Gilbert Bécaud, che ci porta dunque al notiziario delle 11:30 e noi ci sentiamo più tardi.
Il y a des millénaires que j'use les pierres, qu'à hauteur de fleurs, je roule mon cœur. D'en haut, l'épervier, les derniers bergers, regardent le Rhône. Craignez ma colère, je reprends mes terres. Je noie vos maisons, je craque vos ponts. L'homme tu oublies, ce lit c'est mon lit, c'est le lit du Rhône. Quand les bateliers sur moi naviguaient, grandissaient lions, courent sur mes rives des locomotives jusqu'en Avignon. Vous êtes mes sœurs, filles noyées, et je vous garde dans mes roseaux.
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari
Cari amici, cari ascoltatori, ancora un saluto da Gigi Donelli, da Gabriele Arnaboldi in regia questa mattina, che sta curando l'esecuzione dei racconti dei nostri inviati e che mi conferma pochi istanti fa che il nostro ospite è con noi in collegamento, Paolo Ambrosetti del Dipartimento Federale per la Meteorologia. Dottor Ambrosetti, buongiorno, benvenuto dunque a questo appuntamento.
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima cosa, caldo. Io dicevo prima del notiziario che, come dire, ci sono delle giornate in cui bisogna avere pazienza perché c'è molto traffico, naturalmente molti ascoltatori ci ascoltano mentre sono in viaggio. Così le chiedo subito, questa situazione, questo caldo notevole è destinato a durare o siamo alla fine, come certe notizie dicono? Insomma, siamo un po' alla fine, quasi a scollinare, come dicono i ciclisti.
Ma siamo praticamente in fine di questa fase, di canicola. Già appunto sono previsti già dei temporali, come si diceva poc'anzi, e questo dovrebbe far scendere un pochettino la colonnina di mercurio. Già domani appunto saranno un po' più di nuvolosità, ancora qualche precipitazione, quindi diciamo questa fase dovrebbe terminare nella giornata di oggi.
Insomma, maggior ragione, pazienza e magari rimandare qualche attività tra le più impegnative. Rivedevo mentre ascoltavo il notiziario i video postati dal fiume da Antonio Ferretti, Roberto Antonini, Orazio Martinetti, che appunto nella sezione pedalando del sito Passione Rodano trovate. Magari come dire, è opportuno rimandare allora di qualche ora, di qualche giorno i tratti, le attività sportive più faticose. Ma naturalmente, Ambrosetti, io voglio subito chiederle una cosa: ma è vero che la sua famiglia è da oltre 70 anni presente in quello che è Locarno Monti?
Sì, diciamo, salvo un piccolo intermezzo, mio padre aveva iniziato il 16 di agosto del 1938.
Wow!
E è rimasto fino alla pensione, poi c'è stata una piccola pausa di 3 anni e poi sono io rientrato e anch'io mi avvicino al beneficio della pensione, quindi è una tradizione di famiglia.
Insomma, una tradizione di famiglia è un racconto della meteo svizzera attraverso le vostre voci, il vostro lavoro. Grazie dunque. Le chiedo subito, per quanto riguarda il tema dei nostri fiumi, quest'estate abbiamo sentito tutta una serie di messaggi, se vogliamo, di titoli visti in termini giornalistici: caldo record, luglio record, evaporazione record, ghiacciai in grossa difficoltà. Ecco, è stato un mese pesante per l'acqua e per il ghiaccio?
Sì, perché in effetti questo luglio del 2015 è stato eccezionale, ossia si sono registrate le temperature medie più elevate dall'inizio delle registrazioni, principalmente nella zona alpina al sud e in Romandia. Ecco, ricordo che sono 150 anni che vengono fatte delle misure e addirittura per Ginevra è il valore più alto registrato dal 1753, da dove iniziano i primi dati appunto di Ginevra. 250 anni.
1753, questa è un'estate da record. Questo è un mese, perché il dato normalmente viene raccolto, immagino, su base mensile?
Sì, ma vengono raccolti, diciamo, da 10 minuti, vengono aggregati, messi assieme, ma per poter fare dei confronti bisogna confrontare patate con patate, quindi
certo,
si prende
gli
stessi mesi, ma si può prendere anche dei periodi più corti, però abitualmente si usa il mese come i mesi civili e come ordine di riferimento. Dopo si possono aggregare anche sotto forma di stagione. Per esempio, se si prende la stagione, almeno finora la più calda era stata quella nel 2003, dove abbiamo avuto un giugno molto caldo, un luglio abbastanza caldo, non come quest'anno, e un agosto pure molto caldo. Vedremo se quest'anno arriveremo ai valori del 2003, dobbiamo aspettare la fine d'agosto.
Chiaramente. Ecco, per quanto riguarda il rapporto tra temperatura e piovosità, esiste una relazione diretta tra l'aumento della temperatura e diciamo la riduzione della piovosità, o invece innesca dinamiche diverse?
È abbastanza complesso perché dipende in dove si misura. Ossia nelle zone montagnose ci sono dei meccanismi locali che producono appunto questi nuvoloni che producono la pioggia e magari in pianura non piove per niente. Ecco. È chiaro che l'aria calda può contenere una maggior quantità di umidità e dopo dipende appunto su diversi fattori da dove viene, cioè se è stata dell'evaporazione, perché la sorgente evidentemente sono i mari, se l'evaporazione dei corsi d'acqua, dalla vegetazione, anche questa contribuisce a portare l'umidità nell'aria. Allora dipendono da tutti questi fattori e come vengono trasportati dai venti a determinare la piovosità. Ecco, quindi non necessariamente piove dove evapora, anzi da noi piove molto di più di quanto evapori.
Chiaro, quindi, perché dove evapora magari poi si sposta e piove in altri luoghi. A proposito di fenomeni, è vero o è, diciamo, un po' una leggenda metropolitana giornalistica che stiamo vivendo una fase in cui i fenomeni sono più acuti, più violenti? Mi viene in mente l'esempio di questa settimana, può essere gli episodi del Cadore, no? Dove abbiamo sentito parlare di bombe d'acqua, di un episodio che deve essere durato, secondo la descrizione dei cronisti, non più di 30 minuti. Ma che è stato sufficiente a creare danni e purtroppo 3 vittime.
Allora, dare una risposta definitiva non è semplice, perché oggi abbiamo dei mezzi, sia dal punto di vista, diciamo, della tecnica meteorologica, che permettono di meglio identificare anche le distribuzioni delle piogge, quindi non solo il pluviometro che prende un imbuto e misura in un posto preciso, ma i radar che ci permettono di coprire tutta una regione. Quindi possiamo, ecco, dal punto di vista proprio della misura, oggi possiamo avere una visione più completa di quello che era per dire 50 anni fa. D'altra parte ci sono anche gli effetti, ossia oggi sono molti più oggetti, molte più cose a rischio e quindi oltretutto anche l'aspetto mediatico, ossia uno ogni giorno se si mette davanti a guardare il telegiornale sente di una qualche catastrofe che è avvenuta da qualche parte. Questi sono questi aspetti generali. Però appunto si è notato, anche appunto filtrando questi dati, si è notato una maggior propensione a degli eventi estremi, ossia se piove, piove tanto, ossia prolungato o molto intenso, oppure abbiamo dei periodi di siccità. Non sto a enumerare tutti gli esempi, ma sicuramente agli ascoltatori vengono in mente molti esempi in questo proposito. Per cui una estremizzazione del clima non è soltanto in Europa, nella zona alpina in Svizzera, ma questo avviene anche nel tropico, anche le piogge monsoniche non sono più quelle di una volta, se si va nelle Ande hanno gli stessi problemi. Quindi questa estremizzazione del clima è un dato accertato.
Ecco, da questo punto di vista il Ticino si comporta, diciamo, come zona, come tra virgolette il resto del mondo, o ha delle sue peculiarità?
Ma sostanzialmente il Ticino è conosciuto come la zona più piovosa della Svizzera proprio per la sua prossimità col Mediterraneo, quindi abbiamo una buona sorgente d'umidità, quindi le correnti meridionali apportano dell'umidità, si trovano un ostacolo che è rappresentato dalle Alpi, quindi l'aria viene sollevata e quindi condensa l'umidità e quindi ci sono queste precipitazioni. E questo sappiamo, particolarmente andando verso, diciamo, il Camodo, il nostro punto record di precipitazioni. Dopo ci sono delle variazioni, sia stagionali, negli ultimi anni non si sono più avute tante alluvioni come erano state per esempio negli anni 90, inizio anni 2000, e c'è una certa variabilità, però sostanzialmente anche noi siamo nella stessa barca, è il caso di dirlo.
Siamo nella stessa barca magari in un ambito, diciamo, relativamente stabile, si può dire. Complessivamente
sì, però appunto abbiamo anche questi eventi più estremi che evidentemente portano, abbiamo avuto purtroppo anche delle persone che sono decedute l'anno scorso a causa di un evento sostanzialmente, di eventi relativamente locali, però anche questo è l'importanza da rilevare, dipende dove piove. Se piove in un terreno piano ha un certo effetto, se piove in una valle dei pendii scoscesi, quindi praticamente il bacino imbrifero funziona da amplificatore e quindi abbiamo un incremento, diciamo così, piccoli corsi d'acqua, sono dei riali da poco, improvvisamente aumentano le portate e riescono a trascinare a valle sia materiale o evidentemente anche o distruggere ponti o cose del genere. Quindi anche basta che queste cellule temporalesche si spostano anche di, non parlo di chilometri, anche di centinaia di metri, gli effetti sul territorio possono essere molto diversi.
Paolo Ambrosetti, nel ringraziarla, una battuta, una considerazione. Una volta si diceva, o almeno sentivo dei colleghi suoi che dicevano che la vostra fosse una scienza non sufficientemente, tenuta in attenzione. Adesso la mia sensazione è che la meteorologia sia tornata davvero al centro dell'interesse collettivo. Le implicazioni, forse anche per questi fenomeni, lei prima diceva ogni giorno si apre i giornali e ne vediamo uno. Questa mattina parlavamo del tifone che c'è in Cina, legato nel notiziario alla partita, una partita finale di Supercoppa italiana. Insomma, siamo davvero in un mondo del digitale in cui la meteorologia ha una parte importante, o sbaglio?
Senz'altro che c'è un maggiore interesse anche per tutte le problematiche ambientali, il prospettato cambio climatico, questo avrà anche delle conseguenze sugli effetti e il problema è che la meteorologia nessuno può farci niente contro, se dobbiamo semplicemente subire questi eventi. D'altra parte anche la meteorologia sa offrire delle immagini molto spettacolari che piacciono evidentemente a tutti i media che usano delle immagini, quindi vedere un tornado così è sempre spettacolare, evidentemente non a starci sotto.
No, esattamente, il grande spettacolo della natura. Grazie a Paolo Ambrosetti di essere stato con noi questa mattina, buon lavoro naturalmente.
Sì, e buona giornata a tutti.
Grazie, e noi torniamo dunque in questa giornata, questa nostra ultima tappa di oggi, e abbiamo un appuntamento importante, il Palazzo dei Papi di Avignone, che non è solo uno tra i più grandiosi esempi di architettura gotica francese. Le sue mura conservano infatti anche la storia e alcune testimonianze di un lungo periodo che va dagli anni 30 del 300 fino all'inizio del XX secolo. Con quest'ultimo reportage di oggi di Giorgio Toni visitiamo allora alcuni dei luoghi più significativi di questo grande palazzo, accompagnati da Sébastien Georghis, delegato al patrimonio storico-culturale, nonché vice sindaco di Avignone, e dalla guida e interprete Marie-José Vernet.
Nous sommes devant cette imposante bâtisse.
Siamo di fronte a questo imponente edificio, la costruzione gotica più importante del Medioevo. All'inizio del Trecento la situazione a Roma era complicata e c'erano molte tensioni politiche fra la Francia e l'Italia. Il primo a risiedere ad Avignone è stato Clemente V dopo la sua elezione a Papa nel 1305. Questo palazzo non esisteva ancora. Da allora i papi sono rimasti qui per quasi un secolo, una settantina d'anni prima del grande scisma e poi successivamente ancora 30 quando c'erano due papi, uno a Roma e un altro ad Avignone. Questo palazzo è stato edificato da Benedetto XII quando ha intuito che la situazione sarebbe durata a lungo. Ha iniziato nel 1335 a fare erigere la parte vecchia, quella che vediamo sulla sinistra, importante e austera, in linea con la formazione del Papa, che era un cistercense. L'edificio doveva avere dei volumi importanti per ospitare tutta la curia. I lavori di questa prima parte sono durati una decina d'anni e la costruzione giace sopra un rilievo roccioso che domina il Rodano, che è anche il punto dei primi insediamenti ad Avignone. Una volta costruito il ponte, le grandi strade si trovavano all'incrocio fra il Regno di Spagna, l'Italia, la Valle del Rodano e tutta l'Europa del Nord. C'erano dunque molti interessi strategici per il papato avignonese, un motivo che ne giustifica la sua durata nel tempo. La seconda parte del palazzo è stata voluta da Clemente VI, un papa colto e raffinato che amava l'arte. Ha ingrandito il palazzo con un'architettura gotica più sofisticata, facendo venire i grandi pittori italiani per gli affreschi, come Matteo Giovannetti, allievo di Simone Martini, di cui si conserva un affresco nella cappella di San Marziale. Ecco dunque due grandi parti antiche organizzate attorno a un chiostro e una successiva attorno a quella chiamata la Corte d'Onore, che è stato il luogo d'inizio del Festival d'Avignone di Jean Villard.
Point de départ du Festival d'Avignon par Jean Villard.
Questa piazza non esisteva all'inizio. L'hanno creata la sicurezza del palazzo, proteggerlo più facilmente, ma anche per fargli queste grandi parade. All'inizio era proprio il centro del Medioevo della città e hanno spostato tutta la gente, anzi per fare questa piazza che è molto grande perché fa quasi 250 metri per 50.
Entriamo come sarebbe entrato un papa.
Ecco. C'è un pannello all'interno del palazzo dove è scritto tutti i nomi di operai che hanno lavorato durante la costruzione del palazzo. E vedrete che la maggior parte dei nomi sono italiani. Per la costruzione del Palazzo Vecchio è stato il Pierre Poisson, che era nativo del sud della Francia, invece che per la costruzione del Palazzo Nuovo è stato Jean de Loubière, che lui era già del nord di Francia, quindi aveva già la pratica dell'arte e della tecnica gotica. Diamo forse un'occhiata sulla torre dell'abitazione privata del Papa, perché è particolare, è veramente il cuore del palazzo, dove sono la camera da letto, l'ufficio, la biblioteca, tutta la parte veramente privata. E per entrare in questa torre non si poteva comunicare con l'esterno, solo dall'interno. Le pareti fanno quasi 3 metri di spesso. E all'interno di queste grosse pareti eravano e sono ancora le scaline private per dare la possibilità al Papa di muoversi con sicurezza.
Le bâtiment du Palais des Papes est devenu une caserne.
Il Palazzo dei Papi è stato anche a lungo una caserma. Anche dopo la rivoluzione ci sono state distruzioni all'interno, ma in un certo senso la presenza militare fino al 1906 è stata una garanzia a salvaguardia dell'edificio.
Siamo nel consistorio, è lì che si facevano tutte le grandi riunioni. Allora, è una stanza che fa 34 metri di lungo per 10 di largo. Dovete immaginare che era tutto decorato, tutto dipinto, le pareti e le soffitte di legno. Quando si faceva una discussione sia economica, politica, religiosa, entravano qui gli ospiti, niente donne. All'inizio, all'interno del palazzo, era vietatissimo. Entravano i signori, divisi, gente di chiesa da una parte, laici dall'altra parte. Eravano dei gradini sulle pareti laterali e così si sedevano e il Papa arrivava dalla sua abitazione privata e sedeva in fondo dove c'è una sedia. Era sempre seduto un po' in alto su una bella sedia decorata e, visto che non c'era la luce in quel periodo, ci sono queste quattro grandi finestre e una piccola finestra in fondo per dargli un po' la luce sul viso del Papa in modo che tutti gli ospiti potevano vederlo bene. Allora, abbiamo qui la Cappella San Giovanni. Visto che nel Medioevo la gente non sapeva leggere, per imparare la vita dei santi era come un libro per bambini e sono dipinte le vite di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Vediamo nel grande tinello, lì siamo proprio sopra il consistorio. Vedete in fondo la soffitta a tipo carena di nave, è bellissima, è stata ricostruita all'identica, solo che era tutta dipinta di blu scuro con le stelle, come se fosse una notte stellata, tutte le pareti dipinte, quindi doveva essere molto più bello. Siamo proprio nella camera da letto del Papa. Vedete il camino? Potete immaginare quella stanza camera da letto che fa 10 metri per 10 e la soffitta così alta. Immaginate il freddo in quella stanza anche se si faceva un fuoco nel camino. Allora qui è la salita che va al giardino. C'è una vista bellissima su tutta la zona. Si vedono bene i due bracci del Rodano. C'è una vista dall'altra parte favolosa, si vede il fiume e il palazzo.
Una vista impagabile, dunque, in uno dei tratti più belli, più spettacolari di questo grande fiume che è il Rodano. E con questo si conclude, con questo terzo reportage realizzato da Giorgio Töni, si conclude dunque il racconto dei nostri inviati lungo il grande fiume francese. Abbiamo sentito il racconto di Orange, una città davvero importante, anche interessante per l'esperienza politica con le sue contraddizioni. Il racconto è stato curato da Matteo Martelli, mentre Giorgio Töni ci ha portato nel grande teatro del Festival, naturalmente, d'Avignone, e anche ci ha in qualche modo orientato verso sud. È tempo di ringraziare anche Roberto Antonini e Antonio Ferretti per la parte che hanno realizzato appunto a pedali. Vi ho segnalato, e lo rifaccio volentieri, che all'interno dello spazio pedalando del sito Passione Rodano di Rete 2 trovate le fotografie, tante, trovate i filmati, come vi dicevo adesso trovate tutti i racconti video fino alla quinta puntata. La sesta arriverà rapidamente nei prossimi giorni, così potrete vedere direttamente con i vostri occhi quello che è appunto lo spettacolo lungo il fiume. E la prossima settimana saremo invece dalle parti di Arles. Vi anticipo già, sarà un viaggio anche alla ricerca di un fantasma importante, drammatico e controverso, ma di sicuro uno dei grandi artisti di sempre, e dunque Van Gogh. Van Gogh, dunque, cercando Van Gogh tra i campi della Provenza, Giorgio Töni e Matteo Martelli saranno gli autori anche dei reportage della prossima settimana, quando Roberto Antonini invece ci racconterà un altro tratto della traversata al ritmo della bicicletta lungo lo spartiacque tra Linguadoca e Provenza. Insomma, c'è ancora molto da sentire, molto da esplorare in questo fiume che è senz'altro di natura, di racconto, di personaggi, ed è un fiume di storia. Voglio, salutandovi e ringraziandovi di essere stato qui con noi, di essere stati con noi oggi nel questo tratto del nostro viaggio, ricordarvi ancora una volta il nostro concorso Terra Madre. Vi invitiamo a partecipare. Il premio è una mountain bike del valore di 1300 franchi offerta da Belimpore, e per partecipare entro il 5 settembre è sufficiente, come dire, contribuire con uno scritto, un'immagine, un video, un vostro pensiero sul tema del degrado ambientale o sulle proposte per migliorare l'ambiente in cui viviamo. Il tutto da inviare a fiumi@rsi.ch oppure RSI Rete 2 Concorso Terra Madre, via Canevascini 6900 Lugano. Mi raccomando, partecipate e magari esplorate poi, dopo aver vinto la bicicletta, esplorate dunque il nostro fiume o un tratto del nostro fiume a pedali. E con questo è davvero tutto. Io vi lascio nel salutarvi e ringraziarvi ancora di essere stati qui con noi oggi. A un wooden ship, dunque navi di legno che naturalmente navigano in questo caso lungo il Rodano, ci piace immaginare così. Il brano è un classico di Crosby, Stills, Nash, senza Young in questo caso. Un buon ascolto e buona navigazione a tutti voi. Alla prossima settimana. Something everybody everywhere does it.